Luca. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Siete venuti per vedere il film Per amare Ofelia.
Il film è allegro, perché il film è molto allegro. È la storia di un...
Un impotente, un vizioso, un cesterolo e mi sta pure un po' frocio, va bene?
È il zozzo, Fè. Si fa pure la nonna.
La mamma è buona, la mamma è bella, la mamma è tutto.
Oh, ma che fai? Fermo, stupido!
C'è una donna nella tua vita?
Sì?
Non so quanti l'avranno riconosciuto, perché non è tra i film più noti, il film diretto da Flavio Mogherini nel 1974, Per amare Ofelia, con Renato Pozzetto. È la storia di un trentenne, che però si sente ancora un bambino, è assolutamente atterrito dal mondo esterno, ha un rapporto ossessivo con sua madre. Tutto quello che lui fa, lo fa come fosse un bambino, e non sente soprattutto quelli che sono le normali attività di una persona che abbia 30 anni. Fino a che ha un incontro con una prostituta di nome Ofelia che cambierà la sua vita. Voi direte, cosa c'entra? Ma c'entra, oggi vorrei fare una riflessione a vasto respiro prendendo spunto da un libro che è appena uscito. Vorrei capire quanto esistano indicatori attenti, indicatori taglienti, indicatori capaci di avere un punto di vista distaccato su quello che è il senso generale del perbenismo, del buon costume, della continenza della società. Questa oggi sembra una società tendente alla arretratezza, nel tornare al rispetto di alcuni valori da una parte, quindi riportare come fondamentali alcuni comportamenti intesi in un ambito assolutamente tradizionale, classico, allo stesso tempo uno sdoganamento di quelle che sono alcune espressioni crude, crudeli per definire categorie fragili dell'umanità, che sembravano soltanto ammorbidite da quello che oggi viene definito con disprezzo il politicamente corretto. Beh, in tutto questo manca una voce esterna, terza, non inquinata dall'ideologia, non affocata dal bisogno di contrapposizione crudele, manichea, di punti di vista opposti, che è proprio la classica formula di ogni dibattere attraverso gli strumenti digitali. Beh, nel passato ce l'avevamo. Questa è una tesi che abbiamo portato avanti tanto tempo nelle infinite trasmissioni che ho fatto con Giuseppe Sanzon, che anche nei periodi più bui, più oscuri, apparentemente più retrogradi della nostra storia patria, c'era comunque sempre un regista, uno sceneggiatore, un produttore che metteva in scena quello che era il punto di vista di ridicolizzazione, di sottolineatura degli aspetti deboli, fallaci, arretrati della nostra società. Oggi questo è più difficile. È appena uscito un libro scritto da Alessandro Chetta, che è un collega del Corriere della Sera, Storia freudiana del cinema italiano, sessualità, traumi e tabù, da Flaiano a Sorrentino, edizioni Sabine. Noi abbiamo cominciato proprio con Amare Ofelia. Siamo collegati con Alessandro Chetta. Intanto buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Senti, in questa semplice battuta presa, estrapolata, un trailer da Amare Ofelia, già notiamo comunque una sorta di libertà espressiva, libertà di linguaggio, che non sembra adeguata a quelli che erano i tempi. Pensa alla situazione politica che era in quei tempi lì, nel 74, i momenti che passavano, una società totalmente diversa dal resto, da quello che assolutamente pensiamo oggi. Però allo stesso tempo qualcuno riuscì a mettere in scena qualcosa di così indicibile, l'amore morboso per la mamma che rende un essere umano incapace poi di gestire la propria vita, la propria crescita, e il potere taumaturgico e terapeutico di una prostituta.
Sì, in particolare Per amare Ofelia è un po' un punto d'arrivo rispetto a quella che era una rivoluzione sessuale, diciamo così, che si era stappata grazie alle teorie di Freud, quindi a fine 800 all'inizio 900, e che in Italia chiaramente con il rallentamento notevole del periodo del ventennio fascista e poi arrivata alla fine degli anni 60, degli anni 70, nella sua completa esplosione. Infatti la commedia sexy, anche i film pecorici, insomma il sesso era visto veramente in tutte le sue sfumature e c'era molta ricettività rispetto a ciò, nonostante...
Anche perché non c'erano altri supporti alle attività oniriche come ci sono oggi, così diffusi. L'adolescenza che abbiamo vissuto in quegli anni, si andava a vedere 10 volte di seguito il film con Alvaro Vitali e la Fenech, non c'era altro.
Certo, sì, ma poi chiaramente il cinema è un'industria, quindi si producevano film che si reputavano, come dire, potessero portare soldi, ma gli autori, perché poi nel libro chiaramente parlo anche del cinema di genere, ma mi soffermo su quelli che erano gli autori insomma un po' più grandi con un pensiero, autori, chiamiamoli così, che sapevano benissimo, innanzitutto autoanalizzandosi, che mettere in scena determinati tabù non avrebbe respinto il pubblico, ma l'avrebbe segretamente attratto, anche perché nessuno diceva: ah, che bello, vado a vedere quel film perché va a toccare un tasto così indicibile come può essere l'incesto, oppure come può essere un tipo di amore all'epoca insomma omosessuale, oppure eroticamente eccentrico. Sapevano che del patto segreto in qualche modo che si stabilisce tra autore e spettatore, perché il
quindi
film
era una sorta
è
di,
integralmente di... destinato al piacere.
Di evoluzione della società che avveniva attraverso la rappresentazione del film, che in realtà non era poi così percepibile nei comportamenti, o perlomeno assolutamente indicibile in quella che era, diciamo, la situazione politica del tempo, le rappresentanze istituzionali. Erano gli anni delle grandi battaglie civili che venivano fatte, ma il cinema già rappresentava quello che gli italiani volevano sentire. Quindi era un momento di grande desiderio di uscita dagli schemi. Ma io volevo andare abbastanza cronologicamente con quello che ti ho raccontato nel tuo libro, e tu parti ancora da prima. Io comincerei con un film che è del 48, regia di Renato Castellani, Sotto il sole di Roma. Lo sentiamo un attimo, vediamo perché questo film può essere messo a capostipite di questa tua analisi.
Ma c'è scena adesso?
Silla Vezzano, vado a trovare mia sorella.
Che tua sorella la riportiamo per i trisacchi?
È fienda mia, con sta famiglia in giro, giusto che vado su e riporto un po' di patate. Ho capito, tua sorella si chiama Borzanina.
Ah, Borzetta nera, con la marina, con l'invasione la caciotta pecorina.
Un film, come tu scrivi, al minuto 38 e 12 secondi l'Italia si sbarazza del fascismo, questa parodia di Faccetta Nera che alludeva poi a quello che è stato il primo modello di business da quando appunto cadde il fascismo, che era la Borsa Nera.
Sì, lo dico non tanto per la Borsa Nera in sé, quanto per l'allegra parodia che ne fanno appunto questi 4-5 personaggi che tornano dalla campagna verso Roma, una Roma che sta per essere liberata, insomma, quindi c'è un'eccitazione particolare e, come dire, fare il verso a un famoso Coretto, invece fascista, è una sorta di distruzione di un rimosso, diciamo, ma questo sia da parte del regista, sia da parte degli sceneggiatori, da parte degli attori, una sorta di riconciliazione che si viene a creare dopo troppi anni, ridendo anche di sé, di ciò che in qualche modo eravamo stati, quindi dalla Faccetta Nera alla Borsetta Nera con la farina, con la caciotta e i fagioli. Quindi si può dire che è come se fossimo sulla via della guarigione, grazie a questo Coretto che distruggeva, ridendo, 20 anni invece di cappa moralistica, quantomeno, e poi vabbè, con tutto ciò che ha rappresentato il fascismo.
Allora, intanto dico al pubblico che può senz'altro intervenire chiamando l'800240024. Se avete voi nella vostra memoria, una memoria deve essere almeno, se possibile, ventennale, ma non ho scrupolo, visto che abbiamo un pubblico mediamente fatto di persone crepuscolari come me d'altronde. Avete ricordo di un film che secondo voi ha rappresentato veramente una trasgressione, qualcosa che al tempo vi ha inquietato, vi ha fatto dire al contrario, per fortuna, vedi, si comincia a parlare in questa maniera, questa cappa di piombo perbenista, moralista che ci circonda può essere squarciato, per fortuna ci pensa il cinema. Allora la televisione non ve ne ha dato grande valore trasgressivo e ricordo ai più giovani ascoltatori, non esisteva la rete, anche se sembra ridondante dirlo, non c'era nulla di quello che oggi è paragonabile allo scambio velocissimo, alla ricerca velocissima di immagini, suggestioni, persone, motivi di confronto. Perché posso chiederti perché l'hai chiamato diciamo storia freudiana del cinema italiano? C'è un tentativo secondo te di analizzare quelli che sono gli stimoli del profondo, è semplicemente una maniera di dire cominciamo a far vedere un modo diverso, un mondo diverso rispetto a quello che stiamo vivendo?
Sì, sarebbe sintetizzabile anche in uno slogan che è: in una nazione repressa il cinema si è espresso. Quindi in una nazione evidentemente repressa, forse molto più di altre, semplicemente perché le altre erano stati in azione da molto più tempo, l'Italia, per ragioni storiche, quindi la presenza del Vaticano, il ventennio fascista, la Repubblica così giovane nata sulle macerie di una disastrosa guerra, era veramente perfetta per come dire, stendersi idealmente sul lettino. E facendo una sorta in questo libro, chiamiamola filosofia della psiche, ecco, un po' degli italiani, che sono molto interessanti come pazienti, secondo me, e, è uscito fuori che proprio attraverso le forme espressive e il Novecento, il secolo del cinema, e quindi il cinema come forma espressiva principe, ha fatto sì che la grande macchina dell'invenzione, della settima arte, ha potuto far esprimere quei sentimenti in tutte le direzioni e in particolare anche nella direzione dell'immoralità, di ciò che fuori, cioè nella vita, nella società, era ancora chiaramente appannaggio della Democrazia Cristiana, di un certo modo di pensare molto bigotto, e dentro, cioè dentro al buio della sala cinematografica, quindi come una sorta di confessionale, liberarsi segretamente, quindi avvicinarsi, identificarsi e provare piacere anche in situazioni molto molto al limite, perché il cinema permetteva di, come dire, di aggredire dei tabù senza infrangerli veramente, perché poi si usciva dalla sala in qualche modo ancora integri, certo con un segreto in più o comunque con un convincimento in più. Quindi l'Italia in questo senso nazione repressa in cui il cinema si è espresso. Poi questa repressione piano piano la stiamo un po' superando, insomma ci vorrà tempo, ma comunque il Novecento è stato un laboratorio psicologico assolutamente interessante.
No, hai ragione te aver fatto la distinzione prima fra cinema di genere, come avevo buttato su Alvaro Vitali. Il cinema di genere è l'indotto rispetto ad alcuni filoni di persone illuminate che hanno faticato, anche pagato, diciamo, il loro ardire. Pensa cosa fu per Bertolucci L'ultimo tango, una delle censure più assurde, più cocenti, più radicali, qualcosa di medievale, biblico, bruciare le copie, farlo scomparire. Cioè, mai vista una cosa del genere? Quando poi lo scandalo era sia la filastrocca contro la famiglia, che facevano dire alla protagonista mentre subiva diciamo l'effrazione per vas nefandum, come dicono i confessori, ma soprattutto la cosa ridicola dell'uso del burro. Io ricordo quel tempo, ero appena diciottenne, quindi riuscì ad andarci mio fratello, che era un anno in meno, frustratissimo, anche se accompagnato da mio padre non lo fecero entrare. Le battute sul burro, sulla margarina andavano avanti per mesi, per anni, l'irrisione, questa cosa. C'era secondo me una grande sdrammatizzazione anche, diciamo, di una sessualità estrosa. Poi oggi, alla luce veramente del politicamente corretto, viene fuori che in realtà la Schneider subì una violenza, fu messa minorenne, situazione imbarazzante. È interessante però anche l'evolversi di tutte queste possibili declinazioni di una volontà di scandalizzare o perlomeno di rompere dei tabù.
Certo, che non c'è più sostanzialmente oggi, nel senso che i grandi cineasti non prendevano ordini dalla società, dal pensiero comune, questo si può dire. Oggi purtroppo invece è in qualche modo così, anche quando vanno a solleticare una sorta di fondamentalismo del bene. Che ne so, Garrone fa Io Capitano e quindi mette in scena come dire, quella che no, una tragedia del nostro tempo, ma che in qualche modo va in una direzione etica che già tutti quanti condividiamo. Invece i grandi cineasti facevano un lavoro ulteriore,
anticipavano.
Io non vado in quella direzione, vado in un'altra più segreta, ma che comunque so essere, che può essere recepita, e stimolo, cioè ci portavano dove non volevamo andare.
Adesso sentiamo un altro, diciamo, tranche di un film fondamentale in questa tua lettura. Tanto ricordo ancora il numero 80024, nella vostra storia di spettatori, qual è stato il film che avete giudicato più trasgressivo, più dirompente, quello che andava contro quelli che erano i canoni del ben pensantismo che state respirando in quel periodo. Il film di cui sentiamo adesso un estratto che spiega poco, ma lo spiegherà meglio Alessandro Chetta, è Per grazia ricevuta, con Nino Manfredi, del 71, in cui va c'è un'irrisione dell'aspetto mistico, gli anni in cui ancora c'erano gli echi delle Madonne Pellegrine, di questa parte liturgica legata appunto al potere politico. Allo stesso tempo emerge sempre il tabù irrisolto della sessualità.
Cantami qualche cosa.
Mo te faccio pure la serenata. Va bene Verde Luna?
Sì, canta Verde Luna.
Ah, anche vizioso.
Mi piace. Canta.
Tu che mi sorridi verde luna. Tu che già conosci la mia pena.
Ma che fai? Mi svegli? Aspetta! Noi, il pagliaccetto?
Mettitelo tu, quello che è meglio!
Allora, vediamo se la ricordo bene. Abbraccio, è un film che mi è piaciuto, ma l'ho visto tanti anni fa. Nino Manfredi era un ragazzino toccato dalla grazia divina, perché era stato protagonista di un ridicolo miracolo. Si trova a un certo punto, mi sembra durante un pellegrinaggio, non so bene, con una compagna di fede molto più scafata, che gli sbottona i pantaloni, dice sì, ti canto la serenata, quanto sei vizioso, ma la serenata alludeva a un atto erotico manuale. E lui rimane sconvolto, dice cosa fai? Non capisce bene che è, lei lascia lì le mutande, se ne va. Ho ricordato bene, vediamo se mi è rimasto impresso questo.
Sì, sì, diciamo che era lui, non era un pellegrinaggio, e che lui per combattere questo conflitto interiore, cioè era cresciuto con i frati, quindi diciamo un po' nella sessuofobia, però era assolutamente attratto dal sesso, tanto che si era messo a vendere lingerie francese.
La storia assurda di un bambino allevato dai frati
francesi. Ah sì, lui era stato miracolato da Sant'Eusebio, ricorderete sì, la bellissima colonna sonora di Oliver Onions, e quindi si trova con questa cliente che però nel paese chiaramente che mormora, va a trovarlo solo di notte quando nessuno può vederli, e lui dice vabbè, allora ti regalo queste mutande francesi, come le chiamava, e lei capisce, ok, in cambio devo darti qualcosa, mentre lui aveva semplicemente bisogno di compagnia, perché respingeva in qualche modo l'idea del sesso, cioè di farci sesso. Quindi quel film è parzialmente autobiografico, ma è un grandissimo spettacolo appunto sull'attrazione e repulsione della sessuofobia nella provincia italiana. Poi quindi ritornando al discorso di prima, il fuori che era ancora bigotto, sì, e il dentro, quindi del cinema.
Devo però interromperti un attimo, che siamo già in ritardo per la borsa, scusami tanto, mi era sfuggito il tempo. Mandiamo la borsa, poi terminiamo il nostro discorso.
Borse in diretta.
Riprendono a peggiorare le borse europee, tutte in calo, con Milano capofila dei ribassi, -1,15%. Abbiamo Parigi a -0,80% dopo che ieri era stata tormentata dalle vendite a seguito dell'esito del voto del weekend, del voto europeo. Francoforte -0,56% e Londra in questo momento a -0,7%. In realtà diventa una settimana importante per gli Stati Uniti, dove si riunisce la Banca Centrale Americana e domani conosceremo il dato sull'inflazione di marzo. maggio, ma a quanto pare l'epicentro delle vendite ritorna ad essere l'Europa. Peraltro è molto nervoso anche il mercato obbligazionario. Lo spread BTP e Bund è salito a 147 punti, il rendimento del titolo decennale è salito ancora e balza al 4,13%. Era dalla fine del novembre 2023 che il rendimento di questa scadenza decennale non toccava livelli così elevati. Vendite diffuse su tutte le banche questa mattina, a partire da Monte dei Paschi e Banco BPM che perdono 3,5 punti. In positivo pochi titoli: Amplifon più 1,25%, Prismian più 0,3%, Diasorin più 0,24%. Per ora è tutto.
Melog.
Guarda che bel vedo.
Ci vado io.
No, perché te? Ci vuoi io?
No, si fa la conta.
No, l'ho visto prima io.
Ma, scusi, ma noi ci conosciamo?
Lei no, ma io sì. Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo.
È un parente di Crotone?
Molto di più di un parente. Adelina le voleva molto bene, sa?
Ma scusi, ma lei? Ma lei chi è?
Che importa il nome? Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono. Tutti e due l'abbiamo amata. E lei ci ha amato tutti e due. Me più fisicamente, più carnalmente.
Te più
spiritualmente, Paolo.
Ma cosa sta dicendo? Lei è stato? Adelina è stata?
Per questo il mio dolore è pari al tuo.
Possibile.
Noi siamo fratelli nel dolore, Paolo.
La famosa scena del Vedo, Gli amici miei, atto secondo, di Monicelli, film dell'82. La scena al cimitero dove Adolfo Celi si mette davanti alla tomba dove un vedovo piange, che è Alessandro Haber, e finge di essere l'amante della donna morta. La famosa frase: mai andare in Germania, mai andare in Germania. Perché lui era andato in Germania, gli fa credere che la donna l'avrebbe tradito in quel periodo, mi sembra di ricordare. Ho con me Alessandro Chetta, che è un collega del Corriere della Sera, che ha scritto Storia freudiana del cinema italiano, Sessualità, traumi e tabù, da Flaiano a Sorrentino, edizioni Sabine. È una rassegna che indica laddove la commedia, il cinema d'autore naturalmente, ha osato infrangere dei limiti che sembrano invalicabili per il buonsenso generale. Cioè, ti avevo interrotto, Alessandro, su diciamo religione e sesso, e ti riprendo su qualcosa di sacro: la morte, la vedova, prendere in giro un povero vedovo per la moglie morta sembrava un limite invalicabile, ma è stato invalicato alla fine. Nessuno poi si è lamentato, almeno su questo.
No, infatti, tra l'altro c'è anche il famoso film Il Vedovo con Alberto Sordi, in cui si spinge ad attentare alla vita della consorte.
Ma lui fa la parte proprio del cretino, esatto. Capito? Quindi,
qui c'è un cinismo alla Amici miei, appunto proverbiale, in cui lo spettatore poteva chiaramente in qualche modo identificarsi, diciamo, non tanto nel cinico Sassaroli era il personaggio di Adolfo Celi, ma nella situazione grottesca, perché il fine della risata giustifica i mezzi. È al cinema, quindi, si può essere anche brutte persone, e tra l'altro siamo nel paese della commedia dell'arte, e infierire quindi stuzzica, e in questo chiaramente Leo Benvenuti, Piero De Bernardi con Monicelli sapevano benissimo mettere insieme questo congegno di identificazione, ma dire ok, ridiamo anche, scherziamo anche sulla morte, scherziamo su tutto.
Sentiamo Ivan da Mantova, buongiorno.
Buongiorno, per me trasgressivo è stato La grande abbuffata, in parte per la scena della masturbazione di Tognazzi durante la buffata di Torta, ma in generale proprio per diciamo quell'edonismo nichilista che pervade tutto il film.
È un film non tanto ricordato. Alessandro Chetta, d'accordo con quello che dice l'ascoltatore? Cita La grande abbuffata come una rottura di livello. Beh, certo.
Assolutamente. Anche perché lì c'è anche un altro aspetto. All'inizio degli anni 70, quindi con il benessere ormai consolidato dagli anni del boom, mangiare non serviva più per sostentarsi, ma veniva utilizzato per ogni modo. In questo caso non gli serviva per vivere ai quattro della grande abbuffata, ma per morire.
Un suicidio edonistico mangiando a crepapelle.
Sì, anche prendere il cibo, che era stato quindi che era diventato un prodotto alla portata quasi di tutti della società del tempo, laddove nel dopoguerra il cibo, appunto, c'era la borsa nera, non si trovava. C'è anche questo scatto in più, oltre chiaramente al nichilismo, all'assoluta critica alla società borghese di Marco Ferreri.
Sì, proprio l'estasi pantagruelica della dissoluzione, la morte, finire malissimo. Poi le morti erano sempre atroci, brutte, fra, diciamo, rumori di metabolismo esasperati, capito? Che scoppiavano proprio, non ce la facevano più. Si ha ragione, ha rotto un limite. Siamo invece Rachele da Torino.
Buongiorno. Allora, devo fare una piccola premessa, che io non sono religiosa, non credo proprio a niente. E adoro i film. No, è una premessa
che ci cambia molto.
No, cambia, perché io adoro i film di Buñuel. E per esempio Viridiana, Los Olvidados, per me sono due film straordinari. E sì,
parlavamo di cinema italiano, perché lì è tutta
allora,
un'altra
allora
storia.
Me ne vado allora.
No, non se ne vada, rimanga. Mette termini pure il suo intervento. No, lì era un'altra società, un'altra situazione politica, c'era di mezzo poi il surrealismo, c'erano tante questioni. Noi parliamo di commedia italiana in questo momento. Lei vede questi film, qual è l'elemento che più l'ha colpita? Vediamo così.
Ma dove, in Viridiana? In Buñuel? Sì. No, devo scusarmi perché sono arrivata a casa tardi.
No, però citando Ferreri, che può essere considerato il Buñuel italiano.
Ferreri è il numero uno. Beh, Pugni in tasca è un grande film. Ferreri sì, beh, allora torniamo agli italiani. No, Ferreri mi piace tuttissimo, ho trovato stupendo la Peregina. E non parliamo poi della Donna Scimmia, meraviglioso, e anche l'uomo dei palloncini con Mastroianni, quello che gonfiava i palloncini finché potessero scoppiare, ed era di una disperazione, di un'angoscia per me enormi. E quindi abbandono Buñuel, tanto avete capito quello che volevo dire.
E ha mantenuto perfettamente, diciamo, la sintesi, quello che voleva esprimere, passando velocemente da Buñuel poi al cinema italiano. È d'accordo Alessandro Chetta sulle citazioni di film italiani fatti dalla nostra ascoltatrice?
Ma decisamente, anzi, complimenti per aver ricordato Break Up, che è l'uomo di cinque palloni, in cui appunto c'è Mastroianni, che è ricco, è un industriale, e a un certo punto vuol sapere quanta aria può contenere un palloncino. Di fronte a questa inutile domanda, praticamente costruisce la sua esistenza, la sua ossessione, che è una critica veramente ferocissima all'uomo stritolato, ormai destinato appunto al nulla, a fare soltanto cose futili. No, per Buñuel, certamente, maestro di Ferreri e di Viridiana, e in qualche modo addirittura si potrebbe citare il Marchese de Sade quando dice Le sventure della virtù, cioè che viene comunque sballottata in un'aura, appunto, in un contesto dove tutto è peccato, e invece questa donna che si fa largo, e anche in quel caso lo spettatore che guarda le disavventure di Viridiana viene stimolato anche sadicamente nei suoi confronti, masochisticamente. Insomma, come dicevo prima, al cinema siamo anche, possiamo essere anche delle brutte persone, però tutto ciò è chiaramente liberatorio, e lo era ancora di più negli anni 50, gli anni 60.
Diciamo che in Spagna in quel periodo c'erano ancora gli strascichi lunghi della Controriforma, anche se pare assurdo, e tutto era visto in chiave barocca. Da noi c'era, diciamo, una censura di tipo diverso. I democristiani in questo erano molto, molto più ascetici, molto più asciutti, capito? Però il parallelismo regge senz'altro. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Ma che cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi ridà forza, vita? Vi domando scusa, dolcissime creature, non avevo capito, non sapevo. Com'è giusto accettarvi, amarvi, e com'è semplice. Luisa, mi sento come liberato. Tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. Ah, come vorrei sapermi spiegare, ma non so dire. Ecco. Tutto ritorna come prima. Accendi. Tutto è di nuovo confuso.
Le luci!
Ma questa confusione sono io.
Tutte le luci!
Io come sono, non come vorrei essere. E non mi fa più paura. Dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita.
Viviamo. Ma sta cosa, dai, forza. No, se no su Mastroianni ci passiamo tutta la seconda parte. Questo è Mastroianni nell'8 e mezzo di Fellini, sono già nel 63, e poi c'è una chiave assolutamente diversa. Allora, intanto ringrazio Gianmarco Ferronato, Elisabetta Fusconi, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Ricordo che sono con Alessandro Chetta, giornalista del Corriere della Sera, che ha scritto Storia freudiana del cinema italiano, Sessualità, traumi, tabù, da Flaiano a Sorrentino, Edizioni Sabine. Ecco perché abbiamo incluso questo monologo straziante di Mastroianni, che onestamente sentito oggi fa venire un po' il latte alle ginocchia. Io non ci vedo almeno quello spirito dirompente che abbiamo sentito negli altri clip. Com'è, l'abbiamo inserito in questa sequenza?
Questo è un dialogo, è un monologo che arriva alla fine di un percorso dolorosissimo, cioè di Notto e Mezzo di Fellini, il capolavoro dei capolavori, e questo tunnel che ha attraversato il protagonista in effetti sfocia in questo monologo liberatorio, perché gli accetta la sua fragilità, diciamo così, dire la verità, aprirsi al prossimo, tutte cose che in effetti non faceva. Tra l'altro il film più sostanzialmente autobiografico di Fellini, che dopo il successo della Dolce Vita si trovò in grande crisi, tanto che attraverso la psicanalisi con Bernard, psicanalista junghiano molto famoso, e con lui riuscì ad elaborare quello che è un film che tra l'altro sconvolse la stessa società degli psicologi, quindi per la prima volta un film era anche al centro dei dibattiti così professionali, scientifici.
Beh, l'artista riporta il suo travaglio, i suoi momenti di incertezza,
in questo caso
in maniera mirabile,
in maniera mirabile, perché è tra l'altro molto molto onesta, perché effettivamente guardando il film Otto e Mezzo
che occorrevano strumenti di elaborazione a parte dello spettatore un po' più raffinati rispetto agli altri episodi che abbiamo citato, in questo caso, capirlo.
In questo caso sì, inevitabilmente, però nel momento in cui davvero riesce ad agganciare, e poi comunque al di là appunto di un monologo che può essere insomma un po' ostico in questo senso, però subito dopo Fellini lo mette, come se lo mettesse in scena con la famosa scena finale del girotondo, quindi un girotondo in cui un po' come fantasmi appaiono tutti i personaggi di oggi, di ieri, insomma del protagonista, e tutti insieme, mano nella mano, su questa bellissima scenografia un po' post-atomica, fanno questo girotondo. Quindi l'accettarsi di cui parla il regista, alla fine tranquillamente rassegnato, diciamo un po' al fallimento, però appunto in maniera molto, molto serena, un fallimento per ricominciare. E questa, per chi ha saputo coglierla, era davvero una grande, grande lezione psicologica.
Sento ancora Anna da Udine, velocemente, per avere un'altra suggestione dal pubblico, vediamo, poi la commentiamo in maniera velocissima. Anna, buongiorno. Oh, scusi, Chiara, buongiorno. Chiara da Udine. Chiara, chiedo scusa.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. È una trasmissione che si ripropone e che attira veramente, complimenti. Per quanto riguarda i film, purtroppo, io non sono di grande cultura, ma posso dire che mi hanno colpito due film in modo incisivo quando ero poi ragazza, adolescente. Uno è Anarcord e il secondo, che mi ha portato tra l'altro tutta la classe, il mio professore di italiano, si intitolava I porci con le ali. Io non ricordo nemmeno che fosse regista, so che comunque...
I porci con le ali, tratto dal famosissimo libro che segnò un momento fondamentale nell'ambito, diciamo, dell'evoluzione politica del pensiero dissidente antagonista in Italia. Il film sì, lo rappresentò, però non in maniera così incisiva. Dopo la Silvia ci porta via, se fare solo una battuta, ma proprio di un secondo, Alessandro Chetta, su quello che ha detto l'ascoltatrice, poi ci salutiamo.
Sì, sì, veramente appunto Porci con le ali di Pietrangeli, Paolo Pietrangeli, il film insieme chiaramente al libro di Lombardo Radice e Lidia Vera, è un momento molto importante, di, come dire, mette un punto rispetto a tutta quella rincorsa che abbiamo detto della rivoluzione sessuale, che ha travolto felicemente anche gli italiani. E che quindi,
è nota che al tempo ci portano gli alunni delle scuole a vederlo, quindi il liceo lo portano a vederlo, quindi non c'era oggi l'idea di contenere e di educare. Ci fermiamo ancora e niente, ci salutiamo, alla prossima.